Allora per quest'anno ho pensato, il Signore mi ha messo sott'occhio un passo che parla delle armi dello Spirito. E mi pare che noi cristiani dovendo essere sempre vigilanti, è bene che adoperiamo anche tutto quello che la parola di Dio ci dice per tenerci pronti e svegli. E allora credo che questo passaggio, questo piccolo brano della lettera agli Efesini, possa aiutarci anche per essere vigilanti, anche in una situazione dove sembra che le paure del mondo ci sovrastano e ci schiacciano. San Paolo più volte, non tante volte a dire il vero, ma più volte parla delle armi. Si vede che vedeva spesso soldati. Difatti, probabilmente i soldati romani c'erano in tutti gli angoli, come adesso in certi posti. E quindi è facile paragonare anche la vita del cristiano alla vita di un soldato, perché un soldato il suo lavoro non lo fa per se stesso, sia anche se riceve la paga, però lavora per il suo signore, il suo padrone, e ubbidisce a quello che gli dicono. Così deve essere il cristiano, uno che lavora per il suo signore e che ubbidisce a quello che lui gli dice. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, al versetto 4 e poi 7, dice così: in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza nelle tribolazioni, eccetera, eccetera, e finisce con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Quindi armati da tutte le parti per non essere presi in contropiede. Sempre nella stessa lettera, al capitolo 10, al versetto 3, noi viviamo nella carne, ma non militiamo secondo la carne. Non militiamo, anche una parola presa dal linguaggio militare. Non militiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo, la nuova traduzione dice, distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio e sottomettendo ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo. Non combattiamo secondo criteri umani. Le armi della nostra battaglia hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo, pensa quali sono le fortezze del nemico, i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio e sottomettendo ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo. Qui ci sono dentro delle cose a cui non siamo molto abituati. Non siamo abituati a sentire che i ragionamenti sono dei nemici, che questi vanno abbattuti, perché ci sono ragionamenti che ci impediscono di fare la volontà di Dio. Ci sono ragionamenti che ci rendono attenti non al Signore, ma alla nostra mentalità, che è succube spesso della mentalità del mondo, perché la nostra mentalità si è formata di più nel mondo che nel Vangelo, perché sono più le ore e le giornate che passiamo immersi nelle cose e nelle notizie del mondo che non quelle che trascorriamo col Vangelo e nel Vangelo. Quindi i ragionamenti che creano quell'arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio, i ragionamenti sono un nemico da abbattere. Quindi le armi della nostra battaglia hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze distruggendo i ragionamenti. Qui dobbiamo un po' lavorare parecchio dentro di noi e vedere che la nostra vita diventi sempre più un'obbedienza alla parola di Dio. Difatti termina così questo versetto: sottomettendo ogni intelligenza, quindi anche la nostra, all'obbedienza di Cristo. Quindi vuol dire che l'obbedienza al Signore non passa per la nostra intelligenza, ma è più ben prima, sopra. E noi lo vediamo tante volte, che noi ubbidiamo quando capiamo. Se non capiamo il perché del fare una cosa, non siamo capaci di farla. Dobbiamo sapere il perché. E allora vuol dire che ubbidiamo a noi stessi. Con il Signore, con la parola di Dio, questo modo di ubbidire dovrebbe sparire. Noi ubbidiamo perché lo dice Lui. Non occorre che capiamo il perché. Il perché lo capiamo dopo. Dopo che abbiamo ubbidito. Come dice Gesù anche a Pietro, lo capirai dopo, quando gli ha lavato i piedi. Adesso lasciati lavare, lo capirai dopo. Quindi abbiamo da lavorare parecchio contro questo nostro modo con cui siamo costruiti. E nonostante che viviamo tanti anni nella fede, c'è ancora questo nemico dentro di noi, la nostra intelligenza o i nostri ragionamenti. E il Signore ci dà le armi per abbattere queste fortezze che impediscono di essere del tutto a sua disposizione. E nella lettera agli Efesini, al capitolo 6, ecco questo, qui non è solo un versetto, ma più versetti, che ci parlano delle armi dello Spirito. Ma queste, oggi ci limitiamo all'introduzione, il resto lo vedremo le prossime volte, ne passeremo in rassegna una o due alla volta di queste armi dello Spirito. Introduce così: rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio. Come soldati, quindi dobbiamo essere pronti alla lotta. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo, che ci sono ancora. La nostra battaglia, infatti, ripete quel che ha detto ai Corinzi, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Allora, noi che dobbiamo rafforzarci, chi siamo? Siamo i figli di Dio. Rafforzarci vuol dire, appunto, vivere con decisione e usando forza per comportarci da figli. E questo richiede davvero forza, perché per comportarci da figli dobbiamo piegare il nostro io. Comportarci da figli significa essere attenti ai cenni e alla parola del padre, quindi di un altro. Quindi il nostro io va piegato, e allora è per questo che ci vuole forza, perché non è mica subito fatto. Perché noi abbiamo tante sollecitazioni a uscire dall'amore. Ne abbiamo a ogni piè sospinto che neanche ci accorgiamo. Per esempio, a lamentarci di quel che succede. E quando ci lamentiamo, siamo fuori dell'amore. Non siamo nel cuore di Dio. Quando ci lamentiamo siamo già nel mondo, siamo sollecitati dal nostro io, dalla nostra carne, dal nostro sangue, a rispondere a qualche comportamento o a qualche parola dei fratelli, a rispondere con risentimento, oppure con pretesa, oppure con rabbia, che a noi sembrano giustificate, questi comportamenti, giustificati dall'errore o dal peccato del fratello. Ma questi comportamenti non sono giustificati agli occhi di Dio, dal suo amore. Quindi, vedete, qui c'è da lottare davvero, c'è una battaglia, dove il nemico è dentro di noi. Siamo sollecitati continuamente a dimenticare l'essenziale, quello che è, che viene prima, come i farisei che pagavano la decima del cumino e della ruta, cioè delle cose piccolissime, dei prodotti secondari dell'orto, pagavano le decime di quello e non si preoccupavano di aver misericordia dei peccatori, degli uomini. Quindi anche noi siamo sollecitati molto spesso a dimenticare l'essenziale, a dimenticare la misericordia per il fratello, a dimenticare che il fratello deve ricevere da noi la testimonianza dell'amore di Dio. E noi siamo pronti a far bene il segno di croce e a magari a criticare quello che non l'ha fatto bene. Allora vuol dire che sei pronto per le cose piccole, ma quelle grandi sono lontane ancora. Siamo pronti a volere magari i castighi di Dio per gli altri, per quel che succede nel mondo, e non abbiamo ancora imparato la lezione che il Signore ha dato a Giona, quando lui voleva vedere il castigo della città e non è stato pronto ad accogliere una correzione, si è lamentato perché è morto il suo ricino, per il quale non aveva fatto niente perché cresca, era cresciuto da solo, e quando è morto da solo si è lamentato. E allora il Signore gli ha detto: ma tu ti lamenti per il ricino, cosa dovrei fare io? questa città sia convertita, non merita più il castigo. Quindi Dio ha fatto vedere a Giona che ha saputo attendere e attendere ancora. Ha atteso Dio tutto il tempo della disubbidienza di Giona, quando lui andava nella direzione contraria, andava a Tarsis invece che a Ninive. Dio ha atteso. Ha atteso che si converta nel ventre del pesce. Ha atteso che arrivi a Ninive e che predichi. Quanto è grande la misericordia di Dio. Giona non è capace di imparare questa misericordia. Quindi noi nella nostra vita abbiamo tante sollecitazioni che sono contro noi stessi, in fondo, contro la nostra obbedienza a Dio. Sono sollecitazioni a uscire dall'amore di Dio nel quale siamo nati, nel quale viviamo, perché Dio ci ha fatto crescere con il suo amore. Quindi abbiamo tante sollecitazioni dentro di noi e nel nostro ambiente, nel mondo, che ci impediscono di essere figli, di essere figli di Dio. Abbiamo queste sollecitazioni a ragionare invece che ubbidire, come diceva l'Apostolo, cioè a ubbidire al nostro ragionamento invece che alla parola, a ubbidire al nostro ragionamento invece che al fratello, che il fratello è una parola di Dio che abbiamo accanto a noi continuamente. E allora invece che ubbidire al fratello, ubbidiamo al nostro ragionamento, e il nostro ragionamento ci fa far passi che sono fuori dell'amore. La nostra intelligenza, come diceva qui l'Apostolo, va sottomessa all'obbedienza di Cristo, e l'obbedienza di Cristo è l'obbedienza della Chiesa, che è il corpo di Cristo, quindi l'obbedienza alla Chiesa. È difficilissimo questo, abbiamo bisogno davvero di forza, di questa forza che viene dall'alto, che se noi vivessimo così, sottomettendo la nostra intelligenza all'obbedienza di Cristo, non ci sarebbero eresie nella Chiesa, non ci sarebbero scismi e non ci sarebbero neanche beghe o risentimenti tra di noi. Questa battaglia si svolge in pratica continuamente. Molte volte nemmeno ci accorgiamo, perché ci siamo abituati a combattere, ma qualche volta ci siamo abituati anche a perdere senza accorgerci e a dimenticarci di combattere. Una battaglia che si svolge nei nostri rapporti interpersonali, in ogni momento, in ogni ambiente, perché ci viene continuamente da osservare, giudicare, condannare i fratelli, che sono l'immagine di Dio. E dovremmo ricordarci quello che diceva anche San Giacomo: ma chi sei tu che giudichi il fratello? Ti permetti di metterti al posto di Dio? È Lui l'unico che giudica. Il fratello lo devi aiutare, casomai, se lo vedi sbagliare, ma non giudicarlo e non arrabbiarti con lui. Questa battaglia si svolge anche durante la nostra preghiera, perché ci accorgiamo qualche volta, il più delle volte neanche ci accorgiamo, perché ci siamo abituati alle distrazioni nella preghiera. La preghiera, quanto è ostacolata, viene privata della contemplazione, perché entra il nostro ragionamento, e questo impedisce che diventiamo contemplativi nella preghiera, che stiamo ad osservare senza ragionarci su a quello che fa il Signore. Nelle immagini che ci danno i salmi o le altre preghiere o quello che vediamo attorno a noi, la nostra preghiera viene ridotta qualche volta a narcisismo, che nella preghiera vediamo noi stessi invece che vedere l'amore del Padre. Veniamo nella preghiera portati a guardare a quel che siamo capaci di fare noi, come il fariseo, ve lo ricordate? Ti ringrazio, Padre, perché io, quando usiamo la parola io durante la preghiera, a meno che non l'adoperiamo come l'ha adoperato il peccatore, abbi pietà di me, che sono peccatore. Allora lì va bene adoperare l'io, ma altrimenti ci può portare fuori dal rapporto con Dio, rimaniamo in rapporto con noi stessi e ora non è più preghiera. E allora anche pregando abbiamo da lottare, da compiere una battaglia e da vincere. Nelle occupazioni, nel nostro lavoro, occupazioni piccole, occupazioni più grandi, anche lì la battaglia è necessaria, perché possiamo il nostro lavoro farlo diventare un'opera di vanagloria. Dopo diciamo come sono stato bravo. E non un servizio di Dio, o un servizio a Dio, che allora lo facciamo con umiltà. E anche qui, per vivere il lavoro, le occupazioni, non come vanagloria, non come uno stimolo all'ambizione, ma come un servizio di Dio, è necessaria l'ubbidienza. Per questo noi diciamo non fare, cerchiamo di non fare niente di nostra iniziativa. E se ci viene un'iniziativa la confrontiamo con un fratello in modo che diventi ubbidienza all'unità col fratello. E quando uno lo fa solo di propria iniziativa e non chiede niente ai fratelli, lui ha la tentazione di dire come sono stato bravo e poi si meraviglia che nessuno gli dica guarda che sei stato bravo, com'è buono questo cibo che hai fatto, perché l'hai fatto secondo una tua ricetta nuova. Sapete cosa avrebbero fatto i monaci di una volta del deserto, o anche quelli che ci sono adesso al Monte Athos o in altri monasteri? Prenderebbero quella cosa e la butterebbero ai cani, perché mangeresti vanità, disobbedienza, vanagloria, invece che servizio di Dio. Anche nelle liturgie dobbiamo essere pronti a lottare, perché anche nella liturgia, cioè nella preghiera comunitaria, è facile lasciarsi vincere o dalla vanagloria, per il canto, per esempio, o dal giudizio dei fratelli, se sbagliano una regola liturgica o qualcosa, anche lì dobbiamo essere pronti a lottare, a non lasciarci allontanare dall'amore. Forza dal Signore, dice. Rafforzatevi nel Signore, o la traduzione di prima, attingete forza dal Signore. È Lui che ci può dare forza, quindi, detta con un'altra parola, Giovanni direbbe così, rimanete in me, cioè Gesù nel Vangelo di Giovanni, rimanete in me, perché Gesù è il forte. Quando rimaniamo in Gesù, allora abbiamo questa luce e lucidità e questa forza per rimanere nell'amore. Perché è Lui, Gesù, che sa vincere il tentatore. Si è esercitato nel deserto. Per 40 giorni si è esercitato a vincere il tentatore. E anche Lui è ricorso non al proprio ragionamento, non si è messo a discutere col tentatore, ma è ricorso alla parola, la parola scritta dei libri. Avrebbe potuto dire: se io sono figlio di Dio ho un ragionamento che può resistere al diavolo. Invece no, anche lui ha avuto questa umiltà di ricorrere alla parola scritta dei profeti o dei patriarchi. È ricorso alle parole del Deuteronomio per rispondere al tentatore. Non ha fatto uso del proprio ragionamento. Sapeva che questo può portare all'inganno, perché il ragionamento fa leva su cose che sappiamo noi, o fa leva su nostre esperienze che sono cresciute magari anche nel nostro egoismo, e quindi ci possono ingannare. Principati e potenze, dominatori di questo mondo tenebroso, spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. San Paolo non sa come fare a chiamare questa inimicizia che abbiamo attorno a noi, che non si vede, principati, potenze, dominatori di questo mondo, cosa possono essere, come le chiamiamo noi, opinioni, filosofie, modi di pensare che girano, così fanno tutti. Queste sono le ideologie che vengono continuamente proposte o imposte. Sono tutte trappole, sono questi principati e le potenze, dominatori di questo mondo tenebroso. Noi dobbiamo lottare contro le opinioni, il pensiero corrente, contro le ideologie e le filosofie. Diventano trappole. Crediamo di esserne giusto perché vediamo che tutto il mondo gira così, il mondo adotta supinamente le filosofie e le ideologie che vengono proposte da qualcuno che passa per intelligente o per grande o per uno che capisce le cose, ma non sono portatori della parola di Dio. Noi saremo sempre martiri, dobbiamo vivere sapendo di essere sempre testimoni, e la parola testimoni e martire è la stessa parola in greco. Noi la possiamo tradurre in due modi: testimone, martire, quando usiamo martire quando si arriva alla morte, all'essere uccisi, ma usiamo pure testimoni. Noi in questo mondo dobbiamo essere testimoni di che cosa? Dell'altro mondo. Testimoni dell'amore del Padre. E questa testimonianza può costare fino ad arrivare al martirio. Quindi la nostra battaglia contro i principati e le potenze, che ce le troviamo, che operano, lavorano anche dentro di noi, questa nostra battaglia deve essere sempre pronta, dobbiamo indossare delle armi per riuscire a vincerla. E queste ce le dirà continuando San Paolo, e le vedremo nelle prossime volte. Intanto ci prepariamo, sapendo che c'è sempre una battaglia da combattere e da vincere, e la vinceremo. Perché la vinceremo? perché riceviamo forza dal Signore, da Gesù che è il forte, e noi saremo ogni giorno attenti a rimanere in Lui. Sia lodato Gesù Cristo.
Seguimi, seguimi, tu segui me. Seguimi, seguimi.